Benvenuti carissimi amici di Visione TV ad un nostro nuovo importante approfondimento e c'è con noi Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Giacomo, accadono delle cose a ritmo incessante, alcuni avvenimenti sono davvero gravissimi come l'attentato al presidente della Slovacchia Robert Fico ad opera di un poeta, almeno così lo chiama il nostro mainstream, ecco, una specie di Baudelaire, un poeta maledetto che ha sparato a Fico. Ecco, non hanno fatto molto, diciamo, per nascondere la gioia i vari giornali globalisti, però naturalmente loro uccidono e ammazzano nel nome dell'amore e del rispetto universale. Ma non succedono cose interessanti solo in Slovacchia, il mondo è in fermento. In Georgia, ad esempio, ci sono delle tensioni causate da quella che sempre il nostro mainstream liberal democratico chiama la legge russa, cioè la legge bavaglio che impedisce a questi poveri georgiani di abbeverarsi nelle acque limpide e pure dell'informazione occidentale e filonato. Ecco, insomma, tu ti immedesimi nel dolore dei georgiani, ai quali magari sarei impedito di avere Parenzo come punto di riferimento, insomma, è un dramma vero per quel popolo.
Eh sì, in effetti. No, è interessante notare come diciamo, la manipolazione a cui si è soggetta questa legge, che è una legge che ha portato, diciamo, a uno stravolgimento completo della realtà, in base al quale il partito al governo, Sogno Georgiano, viene definito come filorusso, laddove è sempre stato di ispirazione dichiaratamente europeista, e si è formato al pari degli altri principali partiti politici georgiani. Per effetto della, cioè è stato formato e infiltrato, ma più che parlare di infiltrato mi verrebbe di dire formato, da personaggi che si sono resi noti, hanno acquisito notorietà nell'ambito lavorando nelle migliaia di ONG che sono attive nel paese a partire dalla fine degli anni 90, quando l'allora presidente Shevardnadze aprì sostanzialmente il paese alle agenzie occidentali, e nella convinzione che questa apertura avrebbe condotto la Georgia alla prosperità. Invece, quell'apertura portò, il primo effetto che ebbe fu quello che di portare il suo ministro della giustizia, Saakashvili, che è il Saakashvili, a fargli sostanzialmente le scarpe per effetto di una rivoluzione colorata, una delle prime, la cosiddetta rivoluzione delle rose nel 2003. E portò per l'appunto a un rovesciamento, virgolette, non violento del presidente regolarmente eletto e all'insediamento di Saakashvili. Diciamo che da quel periodo sono attive in Georgia circa 25.000 ONG, che ricevono larghissima parte dei propri fondi, il proprio bilancio, da finanziamenti occidentali. Ma proprio questa la cosa è regolarmente ammessa. E il punto è che per far carriera all'interno dello Stato georgiano, per ottenere uno status anche, diciamo, relativamente privilegiato, lavorare nelle ONG rappresenta l'ascensore sociale più funzionale, molto di più rispetto a svolgere le attività di medico, di professore universitario, eccetera. E quindi diciamo che le fasce sociali più ambiziose della Georgia si sono riciclate in questo settore, e che eroga finanziamenti, ma li vincola all'adozione di una serie di provvedimenti all'interno della Georgia. Quindi, a patto che la Georgia erogano finanziamenti, a patto che la Georgia adotti quella riforma giudiziaria, adotti quel sistema educativo, adotti quel tipo di politica estera più allineata a determinati interessi, che sono sempre quelli occidentali. Diciamo che questo status quo che si è venuto a determinare ha contribuito in maniera determinante a spingere la Georgia sull'orlo del baratro già nel 2008, quando Saakashvili, il loro presidente Saakashvili, ordinò all'esercito georgiano di attaccare le regioni indipendentiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, che sono abitate da una popolazione russofona. L'attacco ha portato all'intervento di Mosca, che è venuto a capo dell'esercito georgiano nell'arco di qualche giorno, circa 6-7 giorni, e ha risolto la questione, dietro la quale comunque si celavano interessi ben maggiori. Ricordo che solo un mese prima, luglio del 2008, il vertice della NATO di Bucarest, gli Stati Uniti dell'allora uscente amministrazione Bush esortarono apertamente tutti i loro alleati europei a togliere il veto all'entrata dell'Ucraina e della Georgia nella NATO. E per la Russia questa era una prospettiva inaccettabile, con quel evento lo dimostrò, e l'effetto fu quello di spingere Francia e Germania, allora governate rispettivamente da Sarkozy e dalla Merkel, a rimandare la questione a un futuro indeterminato. L'effetto è stato quello di co collocare la Georgia su una posizione più o meno forzosa di neutralità che il paese ha mantenuto anche durante il conflitto russo-ucraino, quando per stessa missione, per più che ammissione denuncia della leadership georgiana, Tbilisi avrebbe subito fortissime pressioni da parte di Kiev. Ricordo una dichiarazione dell'allora segretario speciale, assistente consigliere per la sicurezza nazionale di Zelensky, Danilov, che esortò per l'appunto la Georgia ad aprire un secondo fronte, quello del Caucaso, per distogliere parte delle forze armate russe dal fronte ucraino, insomma. E naturalmente questo, come dicevo, queste pressioni per il momento sono state respinte da parte della Georgia, che sa benissimo cosa va incontro, cosa andrebbe incontro qualora desse concretamente seguito a questo genere di sollecitazioni. Però è per l'appunto questa neutralità che la Georgia sembra aver sposato è assolutamente vista in maniera negativa dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, della NATO, che è sostanzialmente la catena, cioè la cinghia di trasmissione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E diciamo, l'occasione d'oro per cercare di indebolire queste le istituzioni legittimamente elette georgiane è stato quello, per l'appunto, di questa legge sugli agenti stranieri, che è una legge che impone molto semplicemente alle ONG che ricevono più del 20% del loro bilancio da finanziamenti provenienti dall'estero a registrarsi in un apposito registro, un apposito elenco del Ministero degli Interni, e di inviare la documentazione finanziaria una volta all'anno, e di sottoporsi a controlli, verifiche molto più stringenti rispetto a quelle che vengono invece riservate alle ONG che invece hanno il loro bilancio che deriva principalmente da fonti interne alla Georgia. Quindi una questione, diciamo, secondaria. Gli stessi Stati Uniti hanno una legge in proposito che prevede esattamente le stesse cose. E quindi questa legge che la Georgia ha approvato, si appresta ad approvare, è una legge che somiglia molto più a quella che vige negli Stati Uniti che invece in quella che ha adottato la Russia nel 2012, che è una legge invece molto più stringente, è stata concepita appositamente per limitare il raggio d'azione delle ONG riconducibili alla galassia della National Endowment for Democracy e dell'Open Society di George Soros. E il punto qual è? Il punto è che si è cercato di strumentalizzarla per l'appunto da parte degli Stati Uniti e soprattutto dall'Unione Europea, con ministri degli esteri dell'Estonia, dell'Islanda e credo della Lituania, che si sono recati in visita in Georgia per incontrare i loro rappresentanti del governo georgiano, salvo poi andare a scendere in piazza direttamente con i manifestanti per prendere apertamente le loro parti, un po' come aveva fatto la Nuland durante le fasi calde di Euromaidan, no? Che si era recata in piazza Maidan a dare il pane e comunicare il proprio pieno sostegno ai manifestanti ucraini. È un'ingerenza conclamata, palese e sfacciata negli affari interni della Georgia, che rischia di spingere il paese nel baratro. Perché? Perché l'Unione Europea ha legato in maniera pericolosissima il futuro di questa legge, cioè l'approvazione di questa legge, cioè ha vincolato l'adesione, il processo di adesione della Georgia all'Unione Europea all'abbandono di questa legge, sostanzialmente. Cosa che rischia di produrre degli effetti devastanti. Perché una parte importante della società georgiana non ha alcun interesse nei confronti delle ONG, ma avendo visto che l'Unione Europea ha posto come condizione che questa legge venga cancellata, riterrebbe vedersi sfumare davanti agli occhi il cosiddetto sogno europeo, che per buona parte dei georgiani riguarda soprattutto la possibilità di accedere alla libertà di manovra garantita dall'ingresso nell'Unione Europea, soprattutto per quanto concerne lo spostamento all'interno dell'Unione Europea. Voglio solo ricordare che tra il 2021 e il 2022 il 5% della popolazione georgiana si è trasferita in Europa, e naturalmente l'ingresso della Georgia nell'Unione Europea renderebbe molto più semplice il trasferimento massiccio di parte della popolazione che si vede continuamente impoverita dalla deriva neoliberale che il paese ormai ha imboccato da 20 anni sostanzialmente a questa parte. Quindi il rischio che si verifichi un evento simile a Euromaidan ai confini della Russia ancora una volta, conformemente a quella documento della Rand Corporation del 2019 che sottolineava Overstanding Russia, in cui si sottolineava la necessità di accendere una serie di fuochi lungo tutti i confini della Russia, tra le altre cose, per costringere il Cremlino a profondere continuamente sforzi di carattere politico, diplomatico, economico, commerciale e militare, e così da sovraestenderla per l'appunto e indebolirla strutturalmente sul piano interno. E vediamo che questo programma continua ad essere una delle pietre miliari dell'amministrazione Biden.
Giacomo, come mai un paese come la Georgia, che è anche geograficamente molto distante dall'Unione Europea, attaccata all'Azerbaigian, alla Turchia, alla fine subisce in maniera così forte l'influenza dell'Unione Europea? Ecco, saranno forse anche, insomma, i russi che non riescono ad avere, diciamo, rapporti con i vicini di scambio, di reciproco interesse, lasciando un vuoto che altri poi alla fine riescono a colmare. Cioè, avranno sbagliato anche loro qualcosa negli anni per consentire una penetrazione così profonda da parte di questi partiti dell'Unione Europea, dell'Occidente, che poi alla fine non hanno mai granché da offrire, a parte una buona copertina, una buona confezione, perché all'interno rifilano sempre sole, cioè povertà, diseguaglianza. Impoverimento della popolazione a beneficio dei soliti oligarchi, però insomma, evidentemente forse ancora c'è davvero qualcuno che crede al sogno occidentale, sono ancora convinti di essere all'indomani della caduta del muro.
Questo è indubbio, c'è una parte importante delle società di questi paesi che credono che l'ingresso nell'Unione Europea rappresenti un affrancamento di status e diciamo, la via d'accesso, il biglietto per l'ottenimento di benefici enormi, che secondo me ovviamente è una percezione del tutto distorta, ma alimentata d'arte dai mezzi di comunicazione che, come sempre, le ONG acquistano in massa nel momento in cui penetrano in questi paesi. E la penetrazione delle ONG in tutto lo spazio ex sovietico è avvenuta, importante sottolinearlo questo, nel momento in cui la Russia era nel periodo di massima debolezza, cioè negli anni 90. E quello è stato una fase, diciamo, devastante. E tutti i paesi che per rapporti culturali, economici, eccetera, erano strettamente collegati alla Russia, ne hanno approfittato per aprirsi e per guardare anche all'Occidente, con l'Occidente che è stato prontissimo, lestissimo ad approfittare di questo vuoto che si era venuto a creare per inserirsi, per cercare di manipolare con quei mezzi economici a disposizione che sono molto, molto ingenti e sulla base di piani d'azione che sono ispirati alle teorie, come dicevamo, dei testi di Gene Sharp, cioè quello di padre, diciamo, delle rivoluzioni colorate. E quindi hanno avuto per anni terreno fertile. Poi la Russia intorno dal 2000, 2001, 2002 ha cominciato a rimettersi in piedi, ma ha impiegato molti anni per riuscire a realizzare questo processo di ricostruzione del potere statale e di riaffermazione della Russia come grande potenza globale. Ed è interessante notare che proprio mentre la Russia riottiene questo status, questo l'ha sottolineato un politologo molto noto, anche se per le sue previsioni non esattamente realistiche, non esattamente realizzate, come Francis Fukuyama, no? Quello che ha preconizzato la fine della storia, che su Politico, qualche giorno fa, sulla rivista Politico, aveva evidenziato come questi paesi, e non si riferiva soltanto alla Georgia, ma tutti i paesi collocati a ridosso dei confini russi, stanno guardando con molta attenzione ciò che avviene sul campo di battaglia ucraino. E il fatto che la Russia stia riuscendo ad ottenere vantaggi determinanti, o che ormai l'esito di questo conflitto sia sostanzialmente segnato, li sta inducendo a riconsiderare il proprio approccio. E man mano, quanto più i russi avanzano sul terreno di battaglia e diventa evidente la sconfitta strategica non dell'Ucraina soltanto, ma della NATO nel suo complesso, quanto più sono incentivati a avvicinarsi, a varare delle politiche, adottare delle linee d'azione di carattere politico, economico, commerciale, eccetera, in direzione di un avvicinamento alla Russia, perché comunque la geografia rappresenta un destino, come diceva Napoleone, e pertanto il fatto di collocarsi molto vicini a un colosso di quelle dimensioni li induce per forza di cose ad avere rapporti collaborativi. E se questo richiede, per esempio, l'adozione di politiche che non possono essere anche invise all'Occidente, e questo è un prezzo da pagare. Lo stesso Fukuyama evidenziava con rammarico che questi paesi, e come dicevo, non si riferiva soltanto alla Georgia, hanno sempre meno timore delle ripercussioni occidentali, che come ancora una volta in cosa consistono? Ne ha parlato un inviato speciale statunitense. Ha dichiarato che qualora la Georgia, il Parlamento georgiano dovesse adottare e convertire in legge concreta questa iniziativa, quella della legge sugli agenti stranieri, potrebbero essere irrogate delle sanzioni nei confronti dei responsabili dell'approvazione di questa legge. E insomma, il solito metodo, no? Gli Stati Uniti stanno sanzionando praticamente chiunque non si allinei ai loro dettami, e il risultato è che il resto del mondo comincia a guardare altrove e a elaborare soluzioni alternative. E quindi, dal mio punto di vista, non fanno altro che spararsi sui piedi. E se le cose continuano ad andare in questa maniera, credo che la ricostruzione dell'influenza russa su queste aree geografiche diverrà ogni giorno di più sempre più consistente. Il fatto stesso che la Georgia abbia respinto, la Georgia è un paese piccolo, ha poco più di 3 milioni di abitanti, sia riuscita a resistere alle pressioni asfissianti esercitate da tutto l'Occidente sino ad ora, rappresenta un segnale del fatto che la Russia è molto temuta ed è molto rispettata dal mio punto di vista.
Giacomo, tu prima ricordavi l'intervento dei russi in Georgia nel luglio, mi pare del 2008, se non ricordo
Agosto.
male. Dopo di allora, insomma, quel paese non è più tornato ad essere centrale, diciamo, nelle cronache mondiali. Insomma, il paese è stato forse pacificato, reso, come dire, meno turbolento. Ma adesso l'equilibrio politico di quel paese qual è? Da una parte vediamo che c'è un Parlamento fiero che non si fa impressionare dagli americani e assestano una sonora pernacchia a questi signori dopo le tante ricevute dai cinesi, dai BRICS, un po', insomma, da tutti. Ormai stanno facendo una collezione di pernacchie questi signori dell'apparato diplomatico statunitense, però pare che ci sia lì un presidente, comunque una figura di garanzia, che come al solito esprime invece il volere dei globalisti filoamericani. Ed è uno schema che si ripete un po' dappertutto. Ecco, lo abbiamo visto lì in Georgia, vediamo che in Slovacchia succede la stessa cosa, cioè che c'è un governo che rappresenta gli interessi del popolo, che si riconosce in Fico, e poi c'è la Caputova, Capatova, non mi ricordo come si chiama, che è una figura di garanzia, la chiamano, che poi in realtà garantisce il potere esterno, il vincolo esterno contro l'interesse nazionale. Ecco, non parlo dell'Italia per carità, che poi dicono che faccio paragoni che non stanno né in cielo né in terra, però diciamo che questo schema, no, di una politica che risponde ai cittadini e poi di una figura, come dire, sopra le nuvole che invece garantisce il bene in senso astratto. Non c'è solo, cioè non, c'è da tante parti, ecco, c'è anche in Georgia questo problema, c'è uno schema fisso, non è una. Forse si capiscono così anche le polemiche contro il premierato, ecco, io sono contrario al premierato perché sono un convinto parlamentarista, però mi rendo conto che se lo schema si ripete dappertutto ed è quello che abbiamo immaginato, forse va letta su una luce diversa anche l'idea del premierato.
Diciamo che ogni paese ha le sue caratteristiche. Io credo che, per esempio, i paesi di vecchia adesione alla NATO, come l'Italia, che è membro fondatore 4 aprile del 1949, abbia subito una capacità di condizionamento esterna che si è concretizzata soprattutto in alcuni ambiti precisi, che sono più ancora che le forze armate, i servizi di sicurezza. Cioè, i servizi segreti sono i veri guardiani della collocazione strategica dell'Italia. Questo è un dato storico ineludibile. Si pensi al loro ruolo che hanno giocato rispetto alla strategia della tensione, alla manipolazione del terrorismo, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa valeva per la Turchia, membro della NATO dal 1952, che aveva proprio nelle forze armate e nell'intelligence i garanti, i bastioni dell'atlantismo, della collocazione geopolitica della Turchia. Germania non ne parliamo, insomma, è uno schema che conosciamo. Per invece i paesi che sono di più fresca adesione alla NATO, come quelli dell'Europa orientale, che fino al 91 facevano parte del blocco del patto di Varsavia, e in alcuni casi addirittura della stessa Unione Sovietica, più pensi ai Baltici, per esempio, credo sono, ritengo che invece il condizionamento dell'Occidente si concentri su altri settori. Non hanno avuto il tempo di preparare questo genere di interoperabilità, cioè molti ufficiali degli eserciti di questi paesi sono formati all'epoca sovietica, quindi ci vuole tempo e ci vuole, insomma, non sono, i tempi credo che non siano ancora maturi perché questi ambienti si ergano anche in questo caso, a presidio della collocazione geopolitica dei rispettivi paesi. Quindi credo che, per esempio, il ruolo delle ONG nell'Europa orientale o di queste figure di cosiddetta garanzia sia più tende ad essere maggiormente accreditato da parte degli Stati Uniti in particolar modo. E quindi vediamo per esempio che soprattutto in Georgia ci sono state delle figure, pensiamo a Saakashvili, che hanno studiato in molti casi negli Stati Uniti. Saakashvili ha studiato alla George Washington University, alla Columbia University. E così molti dei personaggi che vengono poi inquadrati nelle ONG e poi prendono la via della politica e salgono ai vertici dei vari partiti. E questi partiti, in larga parte dei casi, tendono a, come dicevo prima, a recepire le direttive che provengono dall'estero e a convertirle in provvedimenti concreti. Però credo che in questo contesto la lezione durissima che ha subito la Georgia nel 2008, nell'agosto del 2008, con l'invasione della Russia, abbia segnato uno spartiacque. Il paese è consapevole, la società è consapevole, ne sono consapevoli i rispettivi parlamentari, politici, del fatto che il paese rischia veramente la sopravvivenza, qualora dovesse spingere troppo sull'acceleratore o oltrepassare delle linee rosse, specialmente in un momento come questo, che la Russia non può certamente tollerare che si creino disordini in un momento così delicato. E quindi, come dicevo, si ripiega sui propri fiduciari, che sono sempre gli stessi personaggi. I Baltici ormai sono e la Polonia sono concretamente e totalmente nell'area della NATO. In Georgia invece la partita è completamente aperta, così come in Slovacchia, per esempio. Slovacchia è un paese membro della NATO, ma come dicevi tu, ha preso atto di cosa rischia, perché la vicinanza geografica all'Ucraina, per esempio, ha reso edotti i cittadini slovacchi di cosa si rischia. Ha reso edotti gli slovacchi, ha reso edotto anche gli ungheresi, tanto per dirne una. Sono paesi che sono molto, diciamo, attaccati alla propria sovranità nazionale e tendono a deporre quest'ultima invece ai dettami della NATO, soprattutto nel momento in cui emergono leader come Fico o come Orban. E a loro, e soprattutto Orban, che si deve la bocciatura di tutta una serie di provvedimenti che l'Unione Europea intendeva adottare per sanzionare la Russia, per portare il livello dello scontro su un piano superiore, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante notare da questo punto di vista che c'è stato un ex presidente, di cui adesso non ricordo il nome, georgiano, che pochi giorni fa ha tuonato durante un congresso, ha dichiarato apertamente che ci sono dei cosiddetti il partito globale della guerra, di cui fanno parte alcuni esponenti della politica del suo paese, e lui ci inserisce apertamente anche Saakashvili, che ambiscono a rendere la Georgia carne da cannone ad uso e consumo della NATO al pari dell'Ucraina. Ed è compito del Partito Sogno Georgiano, di cui questo ex presidente è stato uno dei esponenti un esponente di spicco, evitare che questa prospettiva acquisisca concretezza. E quindi, come dicevo, c'è consapevolezza. Il Partito Sogno Georgiano è un partito dichiaratamente europeista, come ho osservato, però probabilmente non è disposto a spingersi al punto tale che de sacrificare completamente l'interesse nazionale e la vita stessa di un numero imprecisato di cittadini sull'altare dell'europeismo, per l'appunto, e dell'atlantismo. E quindi la partita, da questo punto di vista, rimane aperta.
Giacomo, Putin è andato in Cina, è stato accolto con tutti gli onori, hanno detto chiaramente che il nemico comune sono gli Stati Uniti d'America. Questo nonostante i presunti intellettuali italiani dicano da più di un anno che in realtà l'interesse della Cina è quello di sganciare i russi per trovare un accordo strategico con gli Stati Uniti d'America. Putin sarebbe una specie di valletta di Xi Jinping, che lì va lì ogni tanto a chiedere un po' di ascolto. Lui gli fa una carezza, un buffetto, però il vero amore di Xi Jinping sarebbe Biden. Ecco, i fatti non sembrano, diciamo, combaciare con il racconto dei vari Repubblica, il Corriere, tutti i media principali. Però, insomma, se lo ripetono così, forse sanno qualcosa che noi non sappiamo. Ecco, tu credi alla loro versione?
Figuriamoci. Sono ricostruzioni demenziali, veramente deliranti. Io non raramente ho visto picchi di, non so come definirla, di stupidità, di malafede, qualcosa così elevati. Per esempio, ascoltavo sul TG1, mi pare ieri o altro ieri, che la ricostruzione, no, del fatto che comunque nell'ambito di questo sodalizio Putin è il junior partner, la Russia è in una posizione di debolezza rispetto alla Cina, perché? Perché basta guardare l'interscambio, no? La Cina è il principale partner commerciale della Russia, ma la Russia è il quarto partner commerciale della Cina, e poi voglio dire le importazioni cinesi sono molto superiori rispetto a quanto sia l'export, ma cioè, questi sono discorsi che non hanno capo né coda se si guarda allora, le dimensioni della Cina. La popolazione della Cina, il peso economico della Cina, la centralità della Cina in tutta una serie di macro settori di punta e soprattutto se si mette a confronto l'interscambio della Cina con qualsiasi altro paese, si vede che la Cina è in una posizione di forza. Vogliamo parlare dell'interscambio della Cina con gli Stati Uniti? Stati Uniti hanno un disavanzo commerciale colossale con la Cina che perdura da 50 anni. Questo è un dato di fatto e negli ultimi 30 anni si è. Prima diciamo, si concentrava in una serie di settori di basso medio valore aggiunto, adesso riguarda invece anche proprio tutta una serie di beni che sono di punta, per esempio dall'elettronica, informatica, auto elettriche, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un caso che Biden voglia imporre dazi del 100% sulle importazioni di auto elettriche cinesi. Vogliamo parlare della Germania? La Germania che aveva questo rapporto privilegiatissimo con la Cina. Però sulla scia dell'atlantismo si è abbandonata ad una serie di iniziative e di dichiarazioni pubbliche che hanno fortemente irritato Pechino e che hanno indotto Xi Jinping ad inviare, ad accogliere Scholz poche settimane fa in visita a Pechino, il vice sindaco di Chongqing. Guardiamo un po', i cinesi sono molto attenti alla forma in questi casi. Se si guarda per esempio invece l'accoglienza che hanno riservato a Putin, beh, si vede che è di ben altro livello. E soprattutto si vede che da questa alleanza strategica che i due paesi hanno instaurato, la Cina, così come la Russia, cercano di ricavare un cambiamento, diciamo, dell'ordine internazionale, degli equilibri internazionali così radicale da, diciamo, portare una ridistribuzione più equa, del potere. Non tanto, e questo ci ha provato la Cina inizialmente, con la riforma delle istituzioni esistenti. Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, la Cina sono decenni che invoca una ridistribuzione dei diritti di voto. La Russia recentemente ha parlato, negli ultimi 2 anni Lavrov l'ha ripetuto spesso, è necessario per esempio riformare lo Statuto delle Nazioni Unite, perché non è più concepibile che allo stato attuale la Gran Bretagna e la Francia dispongano del diritto di veto e l'India no. Siano di Consiglio di sicurezza. Questo è qualcosa di completamente anacronistico, così come è anacronistico che all'interno della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale gli stessi paesi dispongano di diritti di voto enormemente superiori rispetto a quelli che è per l'appunto l'India, eccetera, eccetera, eccetera. Se questo è stato il messaggio per diverso tempo, e poi c'è stata una correzione, benissimo, visto e considerato che qui l'Occidente fa orecchie da mercante a queste nostre invocazioni. Noi cerchiamo di semplicemente di creare delle istituzioni alternative. E quindi è in atto il disegno della Russia di creare un'organizzazione delle Nazioni Unite alternativa all'ONU, fondamentalmente, mentre la Cina con la sua Via della Seta, l'Asian Infrastructure Investment Bank ed altri progetti sta creando delle istituzioni finanziarie che sono parallele fondamentalmente a quelle dominate dall'Occidente. E il risultato di queste iniziative si vede soprattutto in Africa, dove i prestiti agevolati cinesi, il credito a basso costo, la costruzione diretta di infrastrutture nei paesi africani in cambio dell'accesso alle materie prime, ha portato la Cina a superare di gran lunga la Banca Mondiale come principale attore in tutta l'Africa. E nello stesso continente si assiste parallelamente invece all'avanzata della Russia per quanto concerne la consulenza in materia di sicurezza. Ci sono specialisti russi, la Wagner, eccetera, che operano in numero crescente di paesi africani, in particolar modo in quell'area dell'Africa occidentale che tradizionalmente la Francia ha considerato il proprio cortile di casa. E credo che questo contribuisca, diciamo, perlomeno a spiegare alcune delle posizioni che ha assunto Macron di recente nei confronti rispetto al conflitto russo-ucraino, insomma. Quindi vediamo che lungi dal corrispondere alla descrizione demenziale fatta da tutti i giornali occidentali, questo incontro tra Cina e Russia sancisca una riconferma di questa alleanza strategica senza limiti, come loro stessi l'hanno definita, che nell'ottica di entrambi dovrà portare per l'appunto a una riconfigurazione degli equilibri internazionali. Voglio sottolineare a questo proposito che ci sono segnali piuttosto incoraggianti anche da parte dell'India, che benché abbia con la Cina un rapporto piuttosto complesso, i due paesi sono anche entrati in guerra negli anni 60, sia comunque abbia, dopo una serie di tensioni, stia comunque stemperando l'escalation che sembrava essere dietro l'angolo ed ha ritrovato nella Cina il proprio principale partner commerciale dopo averlo perso per diversi anni. Quindi, insomma, mi pare che il resto del mondo al di fuori dell'Occidente si stia organizzando in maniera diversa da come noi speravamo. E questo credo che getti in confusione non soltanto le cancellerie occidentali, ma soprattutto i giornalisti, che ormai sono qualcosa di. Non credo ci sia mai stata una classe giornalistica così scadente come al giorno d'oggi.
Sì, no,
Sì,
diciamo che, però diciamo, faccia tosta ne hanno, quello non è uno dei pochi ingredienti che non manca ai giornalisti italiani. Senti, Giacomo, a proposito di menzogne del mainstream, qualche mese fa si eccitava, no? Dicevano, no, Zelensky ha conquistato 300 metri edificabili, è avanzato di una cinquantina di centimetri. Si vede insomma che la controffensiva è inarrestabile, no? Ha vinto, ha conquistato un altro villaggio, insomma va bene, forte, vincerà. Poi a un certo punto invece non si è saputo più niente, sono passati dall'entusiasmo al silenzio, dal silenzio a qualche insomma piccolo diciamo, articolo di rimprovero e adesso invece sono alla disperazione, cioè a furia di vincere battaglie pare che abbiano perso completamente la guerra, perché non raccontano fake news, semplicemente è cambiato il vento, loro non è che lo potete, mica sono maghi, sono giornalisti, no? Mica c'è malizia quello che fanno, lo dicono i complottisti. Però pare che le stiano prendendo forte, tra l'altro non nel Donbass ma a Kharkov, e alcuni dicono che i russi si stiano preparando la strada verso Kiev tramite il bombardamento a tappeto di Sumy. Che sta succedendo secondo te sul piano militare?
Succede qualcosa di molto interessante perché almeno le ricostruzioni dicono che siccome l'Ucraina ha cominciato a prendere di mira diverse volte obiettivi in territorio russo direttamente, specialmente la regione di Belgorod, ecco che la Russia ha cercato di costruirsi, ricavarsi una zona cuscinetto all'interno del territorio ucraino, proprio in corrispondenza lungo la linea di confine, quella settentrionale, che è quella dell'oblast di Kharkov, no? Ed è interessante che praticamente circa 50.000 soldati, quindi neanche un contingente troppo ampio, si è avanzato in territorio ucraino, ma non abbia sostanzialmente incontrato resistenza. Ma più che non abbia incontrato resistenza, non ha trovato alcun tipo di fortificazione. E c'è stata una della denuncia alla BBC, ne ha parlato per esempio un ex comandante delle truppe ucraine che aveva combattuto nel 2022 in questa regione, quando avevano riconquistato gli ucraini quell'area strappandola ai russi. Manifestava la propria indignazione perché sottolineava che il governo aveva stanziato circa 200, 160, 170 milioni di dollari per costruire tutta una serie di fortificazioni nell'area, svariate imprese ucraine create ad hoc e benché queste imprese abbiano ricevuto i pagamenti, non hanno fatto assolutamente niente. E quindi di queste fortificazioni non c'è l'ombra ed ecco che l'esercito russo continua ad avanzare senza trovare circa 200-300 km, non è cosa di poco conto. Senza trovare ostacoli di sorta. Ed è un po', insomma, il solito problema che gli ucraini hanno riscontrato. È un fatto però che l'apertura di questo fronte a nord costringe gli ucraini a disperdere le forze lungo tutta la linea del fronte e in un contesto caratterizzato da penuria di materiale militare e soprattutto di uomini. Zelensky, probabilmente, io credo che il viaggio di Blinken, quella pagliacciata con Blinken che si mette a suonare la chitarra, un pezzo di Neil Young in un pub, credo, no? Non so dove, comunque a Kiev. Credo che questa visita nascesse proprio dalla necessità di rincuorare gli ucraini e comunque indorare un po' la pillola. Sì, adesso arriveranno tutte le armi che sono contemplate dal pacchetto di aiuti, che poi, figuriamoci, dovrebbero arrivare fra mesi, mesi e mesi le prime consegne, perché come sappiamo di questi 61 miliardi ben poco uscirà dai confini statunitensi, perché andavano in larga parte a ricostituire le scorte che erano state erose per effetto delle consegne di materiale militare all'Ucraina. Quindi cercare di rassicurare gli ucraini circa l'arrivo degli aiuti militari, ma anche di, diciamo, insomma, come dicevo, indorare la pillola per dire: comunque voi in ogni modo dovete fare questa benedetta mobilitazione. Quindi cercare di rastrellare, racimolare tutto il materiale umano possibile da inviare al fronte, al limite anche arrivando a fare quello che si vocifera da tempo, cioè fare attivare con le vostre ambasciate in Lettonia, Lituania, Estonia, in Polonia, in tutti i vari paesi della NATO, affinché rimpatrino i profughi ucraini arruolabili. Quindi che da addestrare in fretta e furia e da inviare al fronte. Questo è un segnale, direi, bruttissimo, che sicuramente non va a rafforzare l'Ucraina, perché possiamo immaginare quale sia la motivazione di queste persone che vengono, se qualora questa prospettiva dovesse acquisire concretezza, che vengono prese, spedite in Ucraina e mandate sul fronte in una condizione di inferiorità conclamata. E mentre si sta, tutti ammettono, dagli ucraini in primis, l'ha ammesso anche il vice direttore del GRU ucraino, l'intelligence militare ucraina, in un'intervista all'Economist, che la guerra non può essere vinta. Se la guerra non può essere vinta, cosa rimane? Rimarrebbe trattare. E è interessante notare che, come da questo punto di vista, i russi continuino a sottolineare che Mosca è aperta alle trattative, che però tengano in considerazione lo stato dell'arte, le condizioni sul campo di battaglia. Questo è un dato oggettivo, però credo che per poter trattare bisogna innanzitutto liberarsi di Zelensky, perché Zelensky è l'uomo dello scontro, è colui che ha fortemente sollecitato l'introduzione in Costituzione, trasformato in legge il divieto di trattare con i russi, fin tanto che i russi non abbiano lasciato l'ultimo centimetro quadrato di Ucraina, Crimea compresa. Quindi Zelensky non può essere lì. Vedremo cosa faranno gli occidentali, perché potrebbe anche succedere che una presa d'atto, bagno di realtà da parte delle cancellerie occidentali, a partire da quella di Washington e quella di Londra, potrebbe portare, insomma, potrebbe indurle a staccare la spina e ad offrire a Zelensky due prospettive: o l'esilio dorato in una delle tante ville che si è costruito, una mi pare anche in Versilia, oppure insomma fargli la pelle, magari affidare il governo a qualcuno. È interessante notare, per esempio, che Zaluzny, che era comandante in capo dell'esercito ucraino, sia stato rimosso dall'incarico e spedito a fare l'ambasciatore, guarda caso, a Londra. Quindi penso che sia anche possibile che gli inglesi se lo tengano in serbo per un futuro di questo genere. Sono ipotesi, naturalmente, ma la situazione sul campo lascia intendere che le cose potrebbero svolgersi effettivamente in questa maniera.
Una iniziativa di pace in teoria ci sarebbe, Giacomo, che è quella riunione un po' farsesca convocata in Svizzera, dove praticamente ci saranno solo gli ucraini e quelli che armano gli ucraini, che si parleranno da soli, e anziché chiamarla gabinetto di guerra lo chiamano conferenza di pace, però senza la presenza né della Russia né della Cina. Ecco, questo è un modo, forse, come dire, un po' stravagante di immaginare una via d'uscita al conflitto.
Sì, è esatto, questo dalla cifra proprio dello scadimento anche intellettuale degli occidentali, perché qui evidentemente hanno talmente perso il contatto con la realtà da arrivare a proporre soluzioni di questo genere. Come si può immaginare una conferenza di pace che non tenga in considerazione, che non contempli la presenza fisica di un rappresentante di uno dei due contendenti, che fra l'altro è quello che sta vincendo? Per ammissione stessa degli organizzatori di questa conferenza di pace. Quindi giustamente la Cina ha fatto sapere che se non ci sarà la Russia, nessun inviato cinese arriverà in Svizzera. Il Sudafrica ha fatto sapere la stessa cosa, e io credo che nell'arco di poco tempo tutti i paesi, diciamo, non allineati, assumeranno una posizione di questo genere. Queste sono le solite vetrine di cui gli occidentali si avvalgono per cercare di più che altro sembrano d'uso e consumo delle opinioni pubbliche interne, perché a livello internazionale la figura è vergognosa, ma diciamo, per rinfrancare le opinioni pubbliche interne, per far vedere che noi ci siamo a fianco dell'Ucraina, e non, perché non riesco obiettivamente ad attribuire un significato diverso a questo genere di iniziative. è talmente ridicola da essere inverosimile una cosa del genere. E però questo è il livello. Siamo arrivati a questo per l'appunto.
Ti faccio un'ultima domanda, Giacomo. I russi invece continuano a dire di essere disposti ad aprire un tavolo di trattativa, purché però questa trattativa parte dal presupposto che è indispensabile riconoscere come legittimi anche gli interessi della Russia, altrimenti, insomma, la trattativa non avrebbe senso. Putin dice che non ha piani per conquistare Kharkov, di fatto validando l'ipotesi che prima tu accennavi, cioè che loro stiano soltanto cercando di mettere in sicurezza Belgorod, quindi non dobbiamo aspettarci una spallata, cioè un'avanzata rapida per fare crollare Kiev. Probabilmente non è questo l'obiettivo immediato dei russi, che sono pronti forse ad una guerra logorante, a stare lì ancora per molto tempo, però bisogna arrivare poi infine ad una soluzione. Se i russi non provano la spallata, non provano a farli collassare adesso, evidentemente vogliono lasciare socchiusa l'idea di una trattativa che tutto sommato non umili eccessivamente l'Occidente, perché arrivando fino ad Odessa, fino a Leopoli, facendo cadere Kiev, chiaramente manderebbero in totale fibrillazione i polacchi, i baltici e tutti quei paesi per lo più comandati dall'MI6 che non vedono l'ora di allargare il conflitto. Ecco, è una prova di saggezza questa, di responsabilità, e fino a quanto potranno continuare a tenere, diciamo, questa linea che forse si può chiamare minimalista sul piano militare?
Una bella domanda. Il punto è sì, che qui si rischia, e i russi l'hanno ripetuto più volte, qui si rischia concretamente l'escalation tra potenze nucleari, e mancano mai di sottolinearlo. E quindi credo che l'interesse russo sia quello di costringere l'Occidente a prendere in seria considerazione sia lo stato per l'appunto dell'arte sul campo di battaglia, sia i rischi che si corrono nel portare avanti questo genere di politiche sconsiderate come quelle che ha ventilato Macron, per esempio, l'invio di soldati francesi sul campo di battaglia ucraino, insomma, oppure far decollare gli F-16 ucraini direttamente dai territori dei paesi della NATO, che in quel caso diventerebbero automaticamente dei bersagli legittimi per i missili russi, insomma, quindi si rischia veramente tanto. Quindi credo che anche questa guerra, non dobbiamo mai dimenticare quali erano gli interessi che gli stessi russi avevano indicato, Putin in persona ha indicato all'inizio della guerra, cioè demilitarizzare l'Ucraina. Denazificare, vabbè, quello è una cosa un po' più sfumata, ma demilitarizzare soprattutto l'Ucraina diciamo che è l'aspetto cardine. Vuol dire porre l'Ucraina nelle condizioni di non nuocere. Questo richiede che l'Ucraina si collochi su una posizione di neutralità e che non disponga di forze armate straniere sul territorio nazionale ucraino. Ci potranno essere degli accordi sul tipo di esercito di cui potrà dotarsi nel corso del tempo, eccetera, 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 con garanzie di sicurezza da parte di forze terze o potenzialmente anche di qualcuno all'interno della NATO. Io penso per esempio all'Ungheria. Però è un dato di fatto che per il momento i combattimenti continuano, la Russia continua a rosicchiare territori, ma non ha alcuna intenzione di prendersi Leopoli, la Bucovina, eccetera. Perché? Perché quelle, la Volinia, perché quelle sono regioni abitate dallo zoccolo duro degli ucraini più antirussi. E la Russia sa benissimo che cercare di occupare come dice Mersheimer, lo ripete spesso, che inglobare l'intera, cercare di annettere l'intera Ucraina sarebbe come ingoiare un porcospino, perché questa gente non vuole vivere sotto la Russia assolutamente. Mentre invece nelle quattro regioni, nei quattro oblast che annesso, e forse in qualche territorio come Kharkov, eccetera, e anche Odessa, credo, insomma, penso che ci sia una parte importante della popolazione che veda con favore questo genere di prospettiva. Però se l'obiettivo è quello di definire un'architettura di sicurezza europea che garantisca un po' tutti, e in primis la Russia, naturalmente bisogna lasciare, come dicevi tu, una porta aperta. Quindi a questo punto la palla passa agli occidentali. La scommessa della Russia è che qualcuno, che in un modo o nell'altro, prevalga la linea della razionalità all'interno dell'Occidente. Anche perché questa linea che tu dici minimalista, cioè che non contempla uno sforzo militare così intenso, con offensive potenti che arrivino quasi ai confini della NATO, sostanzialmente, minimizza anche l'impatto negativo che questa sconfitta che va profilandosi sul campo di battaglia ucraina produrrebbe sulla NATO. Perché una sconfitta rovinosa è già rovinosa di sé, ma una debacle totale con il collasso dell'esercito ucraino, personaggi in fuga, eccetera, insomma, metterebbe a serio repentaglio l'autorevolezza dell'Occidente nel suo complesso, la sua capacità di deterrenza, eccetera, e spingerebbe tutti gli altri paesi, un po' il discorso che facevamo prima, come per esempio la Georgia, ad assumere una postura più allineata nei confronti degli interessi russi, e comunque disallineata rispetto a quelli occidentali. Quindi diciamo che quello di Putin e della leadership russa, ed è interessante notare, apro una piccola parentesi, le nomine al nuovo governo russo sono interessanti, soprattutto al Ministero della Difesa. È stato collocato un economista, un keynesiano di vecchio corso. Questa nomina è stato scalpore, poi perché è stato rimosso Shoigu. Shoigu era uno dei fedelissimi di Putin. In realtà, teoricamente, è stato promosso nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, ma in realtà gli hanno torto i cordoni della borsa. Quindi il controllo della spesa, da questo punto di vista, passa a Belousov, il nuovo ministro della difesa. E questa nomina mi ricorda un po', mi pare che risponda all'esigenza che la Russia ha di mettere a punto una produzione industriale bellica che sia in grado di reggere un confronto che è destinato a durare decenni con la NATO nel suo complesso. Quindi un po' l'idea mi pare che sia questa. Da noi si è gridato. Molti hanno storto la bocca di come si può mettere un economista, un non militare. Di fatto nemmeno Shoigu era un militare a tutto tondo, anche se andava in giro vestito da militare. Però è interessante, per esempio, come nella Germania nazista, colui che aveva portato la produzione bellica ai massimi non è stato un generale, è stato Albert Speer, che era un architetto specialista in organizzazione. La Russia sta cercando di fare un po' la stessa cosa. Quindi si prepara un confronto pluridecennale con la NATO, cercando di evitare di mantenere questo confronto nei limiti accettabili, quindi evitare in ogni modo che si verifichi un'escalation dagli effetti incontrollati, rovinosa, che possa per l'appunto concludersi con l'impiego dell'arma atomica. E sappiamo che la Russia ne ha 6.400 ed ha anche i vettori per lanciarle, ha i missili ipersonici che gli occidentali per esempio non hanno. Questo è un dato di cui tener conto indubbiamente.
Bene, intanto c'è una dichiarazione che arriva adesso di Putin dalla Cina, dove dice proprio quello che tu accennavi, dice insomma con Zelensky non si può chiudere nessuna trattativa, dal 20 maggio si aprirà la questione della legittimità di questo presidente, insomma, gli sta dicendo fatelo fuori e poi insomma ancora diciamo, un compromesso dignitoso su. Levando di mezzo con le buone o con le cattive Zelensky si può trovare, dice, altrimenti se pensate di porre condizioni alla Russia dopo averle prese sul campo, evidentemente non state bene con la testa. Ecco, questa è la sintesi di Putin. Mi pare insomma abbastanza chiaro per chi voglia capire. Va bene, grazie Giacomo, come sempre importanti le tue analisi, molto apprezzate dal nostro pubblico.
Grazie Francesco, buonasera a tutti.
Cari amici di Visione TV, grazie ancora per averci seguito. Come sempre vi invito a sostenere il nostro progetto di informazione libera in difesa della verità. Potete aiutarci come sempre donando i numeri che la regia manda in questo momento in sovrimpressione con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. È importante sostenere anche il nostro mensile, la nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo che è un piccolo gioiello della carta stampata. Abbiamo deciso di riproporre questo strumento di comunicazione che ha sempre il suo fascino, non passa mai di moda, però naturalmente si tratta di un progetto molto ambizioso. Aiutatelo, sostenetelo acquistando l'ultimo numero sul nostro sito visioneeditore.it. In conclusione vi ricordo che l'8 e il 9 di giugno si voterà per le elezioni europee. Democrazia Sovrana Popolare sarà presente nella circoscrizione Centro, Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Un voto per Democrazia Sovrana e Popolare è un voto in favore dell'Italia. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.